È già passato più di un mese dall'inizio della scuola. Vorrei dire come vorrà il tempo, ma io non vedo l'ora che vengano le vacanze di Natale. Voglio dire. Buongiorno prof Salmazzo, come sta?
Buongiorno, bene, grazie caro ripetente. Sì, pensa sempre alle vacanze, siamo a posto, vero?
Sì.
Pensa che sono già in vacanze i ragazzini in Francia e in Germania, eh?
Ah.
Eh sì, perché loro cominciano il 1° di settembre, però a metà ottobre fanno le Kartoffelferien per i tedeschi.
Okay.
E hanno un altro nome per i francesi,
fanno
15 giorni, che qualche giorno.
Ah, 15 giorni.
Tipo Natale, c'hanno questa pausa adesso, una pausa Natale, una pausa diciamo carnevale, una pausa Pasqua.
Ah, bello, però i genitori
cominciano prima, finiscono dopo.
Certo, si devono organizzare pure i genitori, però specie per i più piccoli magari.
Certo, e difatti in questi periodi fioriscono, diciamo, tutte quelle cose che noi chiameremo centri estivi, là si chiamano in un'altra maniera.
Okay.
Di supporto alle famiglie, però così i ragazzini hanno anche la possibilità di fare esperienze diverse.
Per esempio andare alla Fiera del Libro, in Germania c'è la più grande Fiera del Libro, no?
Del
mi
mondo,
diceva.
Sì,
del
esatto,
mondo.
La Buchmesse, sì.
Ma sì, buonanotte. Dei libri
Coraggio.
Di testo o dei libri?
No, libri, editorie in generale, diciamo i libri di testo non tanto perché è un settore specializzato dove non c'è commercio, perché questa fiera serve perché gli editori vanno e comprano i titoli, no?
Ah, okay.
E sai, è bello perché sono in aumento e quelli che chiedono di comprare per poi editarli negli altri stati titoli italiani, soprattutto dell'editoria per ragazzi.
Pensa.
E pensare che un 20-25 anni fa praticamente libri scritti da italiani per i bambini e i ragazzi praticamente non ce n'erano, importavamo quelli famosi di Roald Dahl e simili, e invece adesso da Gerolimo Stilton, che pur con il nome inglese è italiano, cioè è di autore italiano, a tutti gli altri esportiamo, guarda un
abbiamo
po'.
Delle cose vere. E qui c'è, io leggo perché
l'abbiamo
già parlato di scorsi
sì.
anni, vero? Una manifestazione interessante che speriamo coinvolga le scuole, sono diverse le scuole.
Guarda, quest'anno sono arrivati ad essere coinvolte 9.000 scuole in Italia, io non so se qui ne sono coinvolte, Belluno sì, ed è la manifestazione in cui, grazie a una convenzione con gli editori e con il Ministero della Pubblica Istruzione, chi va in questo periodo a comprare libri nelle librerie che siano in collegamento con una scuola, cioè che hanno adottato diciamo una scuola e viceversa, comprano anche, comprando un libro per sé, acquistano ma senza pagarlo un libro per la scuola che verrà donato alla scuola, cioè per ogni libro comprato ne va donato uno alla scuola da parte degli editori.
E sarebbe bello che anche i bambini e i ragazzi potessero appunto prendere questi libri, cioè la scuola anche come posto di prendere un libro da portarselo a casa, vero?
Sì, in quasi tutte le scuole esiste una biblioteca di istituto e anche le bibliotechine di classe.
Sì. Però bisogna vedere come viene vista questa biblioteca, cioè si vado perché c'ho bisogno oppure vado perché è un bel luogo dove prendermi il libro, portarlo a casa, riportarlo, magari scambiarlo, ai libri usati per esempio adesso. Però chissà quanti ce ne sono tutti, abbiamo letto il libro, lo metti in scaffale e via. Sarebbe bello scambiarselo anche.
Sì,
no?
È una cosa che va molto di moda, diciamo, in posti come la Germania. Beh, il Book Crossing, quello che ci sono dei luoghi dove ci sono degli scaffali con i libri messi da dei volontari.
Bellissimo.
Tu vai, ne prendi uno, ne dai un altro.
Non so, c'è ancora, spero di sì. Avevamo detto le cabine, il telefono.
Sì,
con i libri,
esatto.
Sbaglio,
sì, sì, sì.
C'era
sì.
questa. Ah, per rimanere nel locale, prof, e la Business School che arriva a Belluno, una scuola ad alta formazione, può essere una bella notizia. E poi, tra l'altro, la Confindustria che sta cercando di far nascere anche un ITS. Speriamo che.
Che ce la faccia, che non vada
che
male
faccia,
come quello di qua. Sì. Speriamo, perché sono importantissime queste cose, perché la formazione ad alto livello, cioè per l'ITS e quella dopo.
ITS meccatronico, ecco, adesso mi è venuto in mente. ITS meccatronico.
Difatti è quello che sarebbe vincente, chiaramente meccatronico, perché il perito meccanico ormai è trasformato in perito che non è più che è lì con la lima che fa i pezzi, ma comanda torni elettronici e quant'altro, o li va ad aggiustare o li programma. Ecco, ed è questa la richiesta più forte dell'industria per l'industria manifatturiera. Quindi c'è bisogno di scuole pratiche, perché, apriamo una parentesi, pare che da ricerche fatte anche adesso con Confindustria, eccetera, la scuola italiana sia troppo poco pratica, è molto teorica. Prepara bene, perché prepara bene, però poi i ragazzi non trovano lavoro perché non hanno già una preparazione adeguata. Allora questi ITS sono la chiave vincente, prepari bene teoricamente fino a 18-19 anni, poi ti fai una specializzazione inerente al tuo territorio.
Certo. Ed dove, è appunto importante che ci sia Confindustria, questo organo che rappresenta appunto le nostre industrie, perché non dimentichiamo che la LUISS mi pare che sia di diretta emanazione della Confindustria nazionale, quindi sì, che si mettono insieme scuola in generale, scuola e aziende, questa è una cosa importante, visto che al giorno d'oggi serve flessibilità e competenze, come ha detto lei, oltre che nozioni.
Pensa che la flessibilità in tutti i questionari dati ai capi di industria risulta la caratteristica più richiesta sul lavoro. La flessibilità, che non vuol dire piegarsi ai comandi, sia chiaro.
Esatto, essere duttili.
Esatto, bella parola, vedo che usi parole.
Ah, quella che dicevamo. Dice, cose che purtroppo non pare abbiano i nostri presidi, visto che fanno sciopero a fine ottobre, no?
Faranno un sit-in, no? Poveretti, hanno ragione secondo me, perché lo fanno perché a loro è data la responsabilità sulla sicurezza degli edifici, ma non sono dati i soldi per provvedere a questa sicurezza, allora, metterli in sicurezza, perché gli edifici sono degli enti locali. Quindi cosa succede? Succede che poi sono loro a dover pagare, ma anche pecuniariamente o anche come condanne, le conseguenze.
Perché sono loro rappresentati. Beh, appunto, ma perché non vengono fatti questi lavori? Leggevo, prof, me lo sono segnato, guardi, perché il bando per l'edilizia scolastica, no? Sono stati finanziati 868 progetti di comuni, province e città metropolitane. Interventi in sicurezza per 1,3 miliardi, a fronte di 6.760 progetti per 10,3 miliardi. Praticamente sulle procedure lunghe si perdono questi fondi vari anni fra un passaggio burocratico di qua da quell'ente a quel deve di mare, deve e intanto è tutto fermo. Ci sarebbero i soldi, ma non riusciamo a fare.
Esatto, questo è perché
fa ancora più rabbia, scusi,
perché purtroppo si aspetta a fare il progetto quando si sa che c'è il bando. Ora, se c'è bisogno di una cosa, se in una scuola, non so, manca la scala antincendio, per dire, preparo già il progetto, così quando esce il bando è pronto. Altrimenti
pronto.
Ora che faccio il bando per chi fa il progetto, perché c'è anche quello, cioè sono dei passaggi.
E poi chi mi fa il progetto?
E io vorrei spendere una parolina su una cosa che è di attualità estremamente locale. È presente il famoso Palanarae, che cos'è?
Come
cioè il palazzetto dello sport che a suo tempo Del Vecchio donò all'Unione Montana. No?
È lì fermo inutilizzato.
Ci sono 1.300.000 euro messi a disposizione da Luxottica per metterlo a posto in maniera che serva sia come palestra al polo, che non ce l'ha, sia per le attività pomeridiane di tutte le associazioni. C'è un progetto già pronto, fatto fare da Luxottica, la questione non parte.
Un inghippo burocratico
perché siccome l'oggetto è attualmente dell'Unione Montana, non può Luxottica costruire su una cosa che non è sua.
Prof, una buona notizia. Allora, vediamo un po'.
C'è l'orientamento?
Una cosa per i poveri, ecco, invece, dove fino adesso non si poteva intervenire, invece adesso si può fare, c'è la mensa per i poveri. Chi proprio
poveri
non ne
studenti,
ha bisogno?
La mensa scolastica. Allora, siccome la mensa scolastica e il servizio di scuolabus nelle leggi precedenti erano considerate i cosiddetti servizi a domanda, cioè servizi che il comune elargisce, però su domanda dei cittadini e quindi glieli fa pagare, i comuni anche volendo non potevano sovvenzionare i poverati, le famiglie bisognose. Adesso con questi decreti legge che stanno venendo fuori per la finanziaria potranno di nuovo mettere mano al portafoglio i comuni e per i veramente bisognosi passare la mensa e passare lo scuolabus con riduzioni oppure gratis, chiaramente ai veramente bisognosi.
Cara prof, allora io sai che sono ripetente pure zuccone, no? Delle volte mi capita di aver bisogno di delle ripetizioni. Allora, tasto dolente, le ripetizioni.
Che non dovrebbero esistere secondo me.
Esatto, però ci sono. Allora,
ci sono e sono
come, come si fanno le ripetizioni? Adesso lo Stato dice c'è un'imposta sostitutiva del 15%.
Sì.
Cioè, però sembra che in Italia solo il 10% venga dichiarato, diciamo, almeno questo è quello che ho letto, insomma.
Sì, perché andava...
Cioè, 90%, prof, mi viene a fare una ripetizione, sì, ok, grazie, arrivederci e buonanotte.
Perché mentre prima se lo dichiaravano gli insegnanti dove faceva reddito come gli altri cespiti e quindi andava su un'aliquota alta, adesso lo Stato ha messo un 15% di aliquota secca sul proventi delle ripetizioni che non facciano reddito, un reddito separato. E speriamo che valgono 1 miliardo in Italia le Si recuperano un po' di soldi che si spera vengano impiegati per fare corsi di recupero gratuiti a scuola.
Però,
a sto
ecco,
punto.
L'insegnante però dovrebbe anche informare il dirigente scolastico.
Sì, obbligatorio anche per altre professioni, anche se fa altre cose professionali. Solo se ha un part time può fare una professione diversa, altrimenti deve chiedere, non può un impiego intero, altrimenti deve comunque comunicare e chiedere il permesso al proprio dirigente scolastico e può svolgere soltanto determinati lavori che non, diciamo, confliggano con il suo ruolo istituzionale, che siano dignitosi, ecco.
Certo, però...
E a proposito di ripetenti, sì, ti ricordi, vorresti andare in quella classe di Trento?
Dove ci sono solo bocciati?
Sì.
Ma come hanno fatto questa idea? Scusi, vuol dire, è un istituto molto grande, perché bocciano tanti.
No, hanno raccolto i 23 bocciati dei vari licei della città a Trento e li hanno fatto sperimentalmente, li hanno messi tutti in una classe, in prima liceo. Pare che questi si stiano risollevando moltissimo. Intanto hanno l'assistenza dello psicologo, cioè hanno fatto una specie di
infatti
classe.
Quello dipende da chi glieli fa poi, perché se no potrebbe essere anche ribaltando la cosa come una specie di classe ghetto, cioè tu non vali niente se vai in quella classe là.
No, invece,
ma se invece chi li sa valorizzare, perché sono stati bocciati?
Esatto, perché altrimenti il bocciato in una classe, che poi sono uno o due alle superiori, si infila in ultimo banco, diventa quello il malamente della classe, è un po' più grande, quindi ha anche esigenze diverse.
E poi magari va a finirla che se ne va, perché per esempio
dispersione,
quelli che non sono occupati, che non fanno praticamente niente in Sicilia, sono il 38,6% della popolazione.
E la dispersione,
cioè questo,
non sono i dispersi, sono quelli che poi la maggior parte sono i cosiddetti dispersi scolastici, occulti o non occulti, ma poi sono anche quelli che non trovano lavoro.
Certo, la differenza però 38% in Sicilia, nel nord il 15%,
e nel Veneto
nel centro,
9.
19. Ecco, in Europa la media è del 12,9, quindi noi siamo virtuosi nel Veneto.
Nel Veneto
per
fortuna. Ma il Veneto è virtuoso in tante cose, anche nella spesa pro capita per l'istruzione, perché si spendono 2.000 e rotti euro, quando in altre regioni se ne spendono anche 11.000, insomma, quindi è veramente una regione dove le cose appare funzionano.
Una regione invece lontana da qui, dove il clima è caldo, allora adesso mi viene in mente, il mattino esco presto per venire qua al lavoro, 6:30, vedi già sti bambini, ragazzi, chi prende il pullman col buio, magari comincia il freddo e tutto. In California hanno detto le lezioni non devono iniziare prima delle 8:30.
Una legge dello stato
della
California.
Allora lei che ne pensa, iniziare presto Oppure no, perché da noi alle 8 si entra, no?
Alle 8, sì, alle 8, ecco. E ci sono i ragazzini già fuori
dalla
porta.
È corretto
anche...
secondo lei? Quindi chi viene a Livinallongo parte alle 6 di mattina, magari.
C'è questo problema.
Secondo lei?
Cioè, il problema è quello proprio di spostare questi ragazzini. Cioè, sarebbe giusto se poi perché va con il ciclo biologico. Sappiamo tutti, l'abbiamo imparato da tutti gli studi, che gli adolescenti si svegliano dopo, il loro cervello comincia a funzionare bene dopo. Il problema è quello del trasporto, perché se devono farsi un'ora e mezza di strada, è chiaro che bisognerebbe, quando vanno a scuola, che ci rimanessero un tempo più lungo, cioè dalle 8:30 non puoi pretendere di finire alle 12:30 all'una, quindi fino, e penso sia così in California, in le scuole che vedi nei film, dove tutti a un certo punto si fermano e mangiano il panino girando per il campus, no? Ecco, allora sì, e magari hanno anche gli spazi dentro le scuole per fermarsi a studiare, a fare i compiti.
Ma mi perdoni prof, questa cosa qua dovrebbe, come in California, a livello regionale, cioè potrebbe essere decisa anche qui a livello provinciale?
Sì,
oppure
ma anche
no?
La singola scuola può deciderla.
Anche la singola scuola.
Poi deve armonizzarla con i trasporti che servono a più scuole, deve armonizzarla con gli orari di lavoro dei genitori.
E in questo caso qua, qui sarebbe utile, non so, parlarne. Per esempio, da 45 anni sono gli organi collegiali nelle scuole, no? Vuol dire consigli di classe. Per dire,
i consigli d'istituto, no?
Funzionano secondo lei? Servono per dialogare, per prendere decisioni?
Posso usare il condizionale? Dica. Servirebbero, e servirebbero molto se venissero fatti funzionare, cioè se le riunioni fossero almeno mensili, non dei consigli di classe, ma almeno dei consigli d'istituto. C'è un organo che regge una scuola, non può riunirsi due volte all'anno. Bisognerebbe che quelli che si rendono disponibili ad essere eletti fossero anche disponibili a dare il loro tempo in queste, a fare commissioni in cui si studiano i problemi, si studia l'orario, si studia la settimana corta, lunga. Non si interviene nella didattica perché i genitori e gli studenti non possono mettere il naso nel recinto dei docenti, okay. Però su tutta la parte organizzativa sì, su come si spendono i soldi, su quali sono gli orari, su come introdurre materie in più. Funzionerebbero se ci fosse più partecipazione e se venissero gestiti meglio. Purtroppo invece sappiamo che la maggior parte di colloqui che ci sono a livello di scuola spesso degenerano in contrapposizione tra genitori e docenti. Da noi non si arriva certamente, non siamo mai arrivati al scontro fisico addirittura, però quando leggiamo sui giornali di genitori che aggrediscono gli insegnanti ci cadono le braccia, perché cade completamente il patto educativo sul quale si regge il fatto che i ragazzini rispettino l'autorità scolastica così come rispettano quella dei genitori a casa. Siamo pari, è l'adulto forse, che ne va di mezzo.
Esatto, forse i genitori dialogano di più con le chat di WhatsApp e quant'altro, no?
Purtroppo sì.
Anche un caso che è emerso attraverso, mi sembra, Facebook o social o comunque il filmato di un topo nella cucina di un istituto alberghiero, no? È stato postato su Facebook
e questi sono stati sospesi.
È di sospensione perché il preside dice che non si possono divulgare, ricordiamo questo,
non si possono usare i cellulari e non si possono divulgare le foto fatte a scuola. Certo che quei ragazzi avevano ragione, se c'era un topo vuol dire che qualche condizione igienica non era rispettata e magari fare una segnalazione a, come si chiama, a quel settore della USL che pensa ai cibi sarebbe stato più opportuno, più che fare la risata mettendolo, mettendolo in Facebook. È che i ragazzini spesso non si rendono conto delle conseguenze di quello che fanno.
Pensano che lo guardino soltanto loro, invece in realtà poi come è successo purtroppo di quella quella chat intitolata sulla Shoah. Vabbè, discorso lungo, prof, abbiamo soltanto un minuto, chiudiamo con l'orientamento adesso. Parte l'orientamento, sembra troppo presto, non lo è?
No, perché? Anno, perché i ragazzini di terza media devono scegliere il loro futuro, cioè su quale secondaria iscriversi entro la fine di gennaio, quindi avrebbero già dovuto cominciare a pensarci prima, già in seconda media. Sì. Ci sono scuole che hanno attivato percorsi, però adesso sappiamo che partirà la campagna più battente. E cercheremo di seguirla un pochino, no? Vedere come si fa ad essere orientati, perché ci sono tante cose di cui tenere presente e anche alcuni cardini che dovrebbero comunque essere tenuti presenti, che non esistono scuole di serie A e di serie B e che non esistono ragazzini che vanno buttati in una scuola solo perché non sono bravi a fare italiano e matematica.
Perché peraltro ci sono anche i ragionieri, non lo sapevano, sono un po' in crisi, nel senso che non usciranno 250.000 diplomati, di difficoltà aziende a reperire queste figure, allora hanno fatto una rete Italia delle ragionerie, hai capito? Insomma, mi è venuto in mente i colleghi, ho studiato ragioneria, allora vabbè. Però chiudiamo proprio al volo una frase di Aristotele che lei ci segnala. Dichi.
Che l'uomo è un animale politico. Però nel senso di sociale.
Ah, meno male.
No? Sì, perché noi usiamo la parola politica in altre maniere.
Sì, delle volte quando sentiamo politica ci viene quasi di...
No, perché per polis loro intendevano tutt'altro rispetto a non certo un partito. E che i nostri ragazzini sono animali socievoli, anche loro, sociali, socializzanti, solo che socializzano attraverso il web e non attraverso i canali che noi, i luoghi veri.
Socializziamo.
Sì.
Prof, grazie molte, ci risentiamo quindi la settimana prossima, sarà fine ottobre, ancora 007 in condotta. Grazie, prof.
Grazie a voi che ci avete ascoltato.